Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Intercity. Storie di italiani tra due oceani e un deserto. Questa è la storia di un viaggio tra due oceani, in treno, attraverso un deserto, attraverso un intero paese, l'Australia. Un fotografo, un giornalista, è una strana idea, quella di incontrare gli italiani che vivono nelle pieghe di uno spazio sterminato. Il viaggio comincia a Sydney e avrà 5 soste: Broken Hill, Cook, Adelaide, Kalgoorlie e Perth. In carrozza comincia l'avventura, veloci come un fulmine nel deserto eterno. La scorsa settimana ci eravamo lasciati a Broken Hill. Eravamo in un taxi guidato da una gagliarda vecchietta e in compagnia dell'istituzione locale, il signor De Franceschi. Io e il fotografo Elio avevamo lasciato il treno, l'Indian Pacific, per una sosta di 1 ora e 20 minuti. In quel lasso di tempo dovevamo incontrare almeno una decina di italiani. Ecco il secondo episodio del racconto dei nostri incontri nell'Outback. Si riparte sempre dal taxi verso il nostro primo contatto vero e proprio con il deserto.
E noi adesso stiamo andando dove? Dove stiamo andando, signor De Franceschi?
Al golf club e nel race course.
Ma nel deserto andiamo?
Sì,
noi vogliamo andare nel deserto.
Fuori di questa linea, sì. Il deserto, sì.
Ok, quindi ci apprestiamo ad entrare nel deserto con la nostra tassista di Treviso e il signor De Franceschi, che anche lei è di Treviso, no?
No, da Peterroba, che è l'ultimo paese della provincia di Treviso verso Belluno.
Come si chiama il paese?
Peterroba.
Peterroba. Ok, sembra un nome aborigeno questo.
No, caspita. Ah.
Peterroba.
Peterroba.
È proprio un paesino della fine della provincia di Treviso e della provincia di Belluno, sul Piave, il Piave Mormorò.
E non le manca un po' Peterroba?
Come?
Non le manca un po' Peterroba? Non vorrebbe tornarci?
Sono tornato due volte,
sì.
Due volte, ma ormai i genitori sono morti, allora c'ho ancora un fratello e una sorella e nipoti, diversi nipoti.
Quindi qui a destra mi ha detto c'è il race course, dove fanno le corse di che cosa?
Di cavalli
e solamente cavalli?
Soltanto i cavalli.
No, qui i cani non li fate correre
su
qui.
Un altro posto.
Ah, corrono anche qui allora?
Sì.
Ah, ok. E lei gioca al golf, signor De Franceschi?
No, io gioco le bocce.
Ah, lei gioca le bocce.
Sì.
Ma le bocce australiane o le bocce italiane?
No, italiane.
Italiane.
Ed eccolo finalmente il deserto. Non c'è molto tempo per gustarsi l'impatto. Le rosse pianure del New South Wales occidentale, la quintessenza dell'outback australiano, sono lì, finalmente. Mentre Elio è immediatamente operativo e comincia a fotografare il paesaggio, De Franceschi e nuovamente la tassista trevisana in tutte le salse, io mi fermo a guardare l'orizzonte. La prima sensazione è di totale estraneità. Anzi, mi viene proprio da pormi subito la domanda: ma cosa c'entro io con tutto questo? Poi mi rilasso e provo ad ascoltare i suoni del deserto, i suoni dello spazio. Chiudo gli occhi e per un attimo mi sembra di vedere tutto.
Questions of guilt aren't always clear. Some men run from a fate they can't avoid. All men choose the path.
Alle mie spalle Elio, De Franceschi e la tassista trevisana continuano a darsi un grande affare. Ritorno finalmente sulla terra.
Se si mette qui, signora, ancora una.
La lente.
Sì, no, questa di nuovo l'abbiamo fatta. Ecco, proprio, ecco, questa qui, infatti, questa qui mi piace di più dell'altra perché, ecco qua, perché è molto più, sembra un po' più Broken Hill che l'altra.
Ah,
ok. Eccoci qua. Ecco, può guardare il signor, ecco,
signor De Francesco.
Parli un po', può parlare il signor De Francesco.
Il sangue torna a scorrere velocissimo. Mancano solo 35 minuti alla partenza del treno. Rapidamente rimontiamo sul taxi e andiamo a incontrare altri italiani. Scambio ancora due chiacchiere con De Franceschi. E a lei che cosa piace di questo paese, signor De Franceschi?
Io sono così occupato che non
mi piace niente.
Mi sembra di essere in Italia perché effettivamente ho piantato tutte le piante del paese, le castagne, tutti i frutti, le mele, l'uva.
Quindi si è costruito qui, si è costruito la sua Italia qui.
Sì. Mi sembra essere ancora in Italia, soltanto che mi manca la montagna.
Ah, le manca la montagna?
Sì.
Qui è difficile trovarla,
No, la collina è più grande che si può. Venendo da sotto le Alpi, le montagne sono montagne. Qua non se le chiamano montagne, non sono montagne, in complesso.
Ci fanno sorridere se le chiamano montagne.
Così. Ad ogni modo ho 9 figli.
9 figli?
Metà qua, metà tra Adelaide, Melbourne e Sydney.
Anche loro hanno seguito la tendenza di tanti cittadini di Broken Hill di lasciare il paese per la città.
Se vanno all'università non ritornano più, perché dopo fanno gli amici, le conoscenze, le industrie andate al suo studio, dopo non è facile di tornare al deserto, chiama al confronto. E allora questa è la vita.
Quanti anni aveva quando è venuto qui?
18 e mezzo.
E come mai ha lasciato l'Italia? Perché ha lasciato l'Italia?
Questo era dopo la guerra seconda, tutti migravano, sicché questa era la...
Ma è stata una sua scelta o c'erano delle necessità economiche impellenti?
Necessità economica è il mondo intero, perché dopo la guerra l'economia non era buona, ma automaticamente si aspettava le Americhe, si chiamava l'America, no? Non era l'Australia. E allora qua sono venuto e sono stato. Sì.
Quindi lei ha sentito tanto parlare di questo viaggio verso le Americhe, poi invece è arrivata l'Australia come nuova prospettiva e ha detto perché non provare?
Ma dal paese di nascita andavano al Belgio, Francia, anche in Germania, sì, che loro erano i minatori che erano più cercati, la Svizzera era per l'agricoltura e tutti andavano.
Finalmente incontriamo gli altri italiani di Broken Hill. Siamo talmente presi dal viaggio che ci dimentichiamo addirittura che nel corso della notte si è disputata la finale della Champions League. Solo nel deserto poteva accaderci qualcosa del genere. Oh, eccoci qua, tornati. Incontriamo altri italiani. Buongiorno, piacere. Signor Sergio. Signora Jenny, lei e la signora ci siamo già conosciuti.
Carlo.
E il signor Carlo. Ciao, mi dispiace se vi faccio subito qualche domanda?
Sì, ma in italiano. L'italiano non tanto buono.
Suo marito?
Ancora peggio.
No, mi sembra che ok. Voi da quanti anni è che siete qui?
52.
52 anni. Tutti da 50 anni più o meno. Sì, più o meno. Vero. Lei che cosa fa qua, signora?
Niente, pitturo. Faccio l'artista.
Ah, lei è artista?
Sì.
Quindi lei magari ci può parlare più tardi di Pro Hart, questo pittore che è famoso in tutta Australia.
Sì.
Ok, magari dopo parliamo di lui.
Ok.
Okay. E lei invece che cosa fa, signor
Sergio? Meno che sia possibile.
Meno che sia possibile.
Ma sono un pittore bianchino, diciamo noi.
Ah, ok, quindi sua moglie è una pittrice, lei invece fa il pittore di bianchino. Ok, e ha mai fatto il minatore lei?
No. Sempre stato pittore.
Non è mai sceso quindi sotto...
Solo come turista.
Solo come turista. Senta, e dunque, quindi 50 anni anche lei che è
no,
qui?
No, 40 anni.
Ah, 40 anni. Vi siete conosciuti qui a Broken Hill?
Sì.
Ok, in che anno era più o meno?
64, no? 63?
66.
66.
66. E lei è di dove?
Da Rovigno, Istria.
Invece lei, signora, è di dove?
Stesso paese.
In quale?
Ah, istriana anche lei?
Sì.
Ah, ok. Sì. Vi siete incontrati qui?
Sì.
È una bella coincidenza. Ok. E lei invece, signore, di dove? Di originario?
Provincia di Treviso.
Anche lei, quindi, della provincia di Treviso. Lei, signor?
Carlo Tormina.
Carlo Tormina.
Tormina.
Ok.
Ho dato una brutta notizia.
Qual è?
Che la Juventus ha perso.
La Juventus ha perso ai rigori.
La Juventus ha perso ai calci di rigore.
A rigori.
Oh, questa è una notizia che apprendiamo a Broken Hill. Non possiamo né dire con soddisfazione né con rammarico, perché erano due squadre italiane. E qual è stato il risultato della partita?
0-0.
Ah, no, 0-0.
Alla fine 0-0. Poi hanno fatto i supplementari.
I calci di rigore e ha vinto il Milan.
I calci di rigore ha vinto il Milan.
Ah, ok. Vabbè. Do un'occhiata veloce a Elio, vecchio cuore juventino. È intimamente affranto. E allora gli dico, ma dai, in fondo di coppe ne avete vinte tante voi juventini. Non pubblico la sua risposta e passo direttamente a fare la conoscenza di un altro italiano. Lei invece è il signor?
Tony Vendrasco.
Tony?
Vendrasco.
Tony Vendrasco. Lei è anche di Treviso?
Yes.
Oh, quindi siamo tutti trevigiani proprio qua.
O trevigiani o triestini, avere istriani.
Asolano.
Lei di che cosa si occupa qui, che cosa ha fatto nel corso?
Muratore.
Lei ha fatto il muratore, quindi neanche lei è sceso giù in miniera?
Ho fatto 10 anni.
Ah, e quindi lei ha lavorato giù nelle miniere? E ci racconti un po', che cosa succede là sotto, come si vive, che tipo di...
Molto, molto brutta, piena di fumo, di motori, polvere dappertutto. Ho cominciato a sputare... Nero,
ah, sì?
Ho lasciato io.
Quindi sono stati 10 anni veramente, veramente duri.
Duri, yeah.
Duri. Lavoravate in condizioni veramente difficili e all'epoca i sindacati vi difendevano?
Ah, non possono difendere perché il lavoro se lo vuoi fare lo devi fare senza i sindacati.
Il grande rischio era quello dell'avvelenamento da piombo, che era quello.
Da piombo, yeah, la polvere che anche i messineri che fanno sotto, sì.
E lei ancora adesso sente le conseguenze di quei 10 anni di esperienza o si sente...
Mi sono ritirato prima di venire troppo offeso, come dire, no?
E dopo i 10 anni in miniera che cosa ha fatto?
Sono andato dietro col lavoro mio, muratore.
Sta ancora lavorando o è in pensione? Lei è di Treviso anche lei, vero?
Sono da Asolo.
Ci sono mai stati episodi di intolleranza nei confronti di italiani qui a Broken Hill?
No, che sappia io.
Abbiamo poco più di 20 minuti ancora. Gli italiani incontrati ci vogliono portare a vedere i murales in giro per la città. Accettiamo l'invito di buon grado. La signora Jenny Cattonar ci comincia a raccontare dei Brushmen of the Bush, dei pittori del deserto. L'ascoltiamo. Allora, siamo di nuovo con la signora Jenny Cattonar per parlare un po' anche dell'arte di Broken Hill. Perché? Perché Broken Hill, oltre ad essere un centro minerario importantissimo dell'Australia, si è affermata come un centro artistico di una certa importanza per aver dato vita al movimento, alla scuola detta dei pittori del Bush, i Brushmen of the Bush. Allora, ce ne parli un po', signora, di questo movimento, di questa scuola?
I Brushmen of the Bush... è cominciato qui dal 60, sull'anno 60, erano in 5 di loro, Eric Mincham, Pro Hart, Jack Absalom, John Pickup e Hugh Schultz. E loro sono diventati famosi e hanno fatto molte mostre in Inghilterra, in Australia, in Giappone e credo in America pure. E adesso Broken Hill ha... sui 30 gallerie qui.
Per che cosa si caratterizza la scuola dei Brushmen of the Bush?
Credo che del 60 qui non si trovava tante pitture, tanti canvases, tanti painting materials. Del 60 qui non era tanto, era ancora molto primitivo, un certo nelle arti, e loro erano furbi abbastanza di promote themselves,
sì, insomma, nello sfruttare questa primitività dell'arte.
Sì.
Su Pro Hart aggiungiamo qualche cosa noi.
Prohart è uno dei pittori australiani più amati e conosciuti. Alcuni addirittura lo considerano l'artista australiano contemporaneo più popolare. I suoi dipinti sono eccentrici e rappresentativi delle sue vedute politiche, mai conformi al sistema. I suoi lavori descrivono la vita primitiva nell'outback, con primi piani sugli insetti e la vegetazione del deserto, ma descrivono anche la difficoltà e la bellezza della vita all'aperto, nello spazio, e catturano, con ironia, frammenti di vita sociale e ossi. La routine interminabile di barbecue senza sapore, le abitudini vuote e poco significanti dei bianchi che pretendono di dettare i ritmi di vita nell'outback. Hart esprime tutto ciò attraverso i suoi colori forti e il suo anticonformismo, che convive splendidamente con la sua profonda fede in Dio. La processione di 5-6 macchine piene di italiani si fermano tutte allo stesso posto, ai murales di Burrell Street. I murales sono intensi, coloratissimi, intrisi di ingenuo ma benefico realismo. Gli autori di questi capolavori urbani? I più importanti sono Jeff Demain e Jan Vermeer, ma questi sono solo un paio di nomi. In tanti hanno provato a raffigurare, a sintetizzare i valori e gli usi della gente di Broken Hill attraverso i murales. Quindi qui vediamo raffigurati una serie di murales che rappresentano le diverse realtà di Broken Hill e non solo. Quindi c'è questo murales che rappresenta delle donne filippine con la città alle spalle.
Sì, sì.
Con la città alle spalle, poi possiamo vedere...
Credo questo rappresenta l'arte, come i Masters of Broken Hill, I guess.
Sì, quella... e questo invece è in un pub, se non sbaglio.
È Salvation Army, che va...
È un pub che c'è qua su.
Sì.
Quello lì è il Musicians Club.
Quello è il Musicians Club, dove c'è raffigurato un cantante che potrebbe sembrare Elvis Presley, vedendolo da qui.
Yes, yes.
Poi laggiù abbiamo, vabbè, un classico personaggio... Sì, prima c'è un classico personaggio... qui dell'area con una buona Victoria Beer,
yeah,
e qui abbiamo l'AFL, che se non sbaglio qui è lo sport, lo sport più importante, no, da queste parti, quindi stiamo parlando dell'Australian Rules,
yeah.
E c'è raffigurata la squadra, quella che è la squadra da Adelaide, se non sbaglio?
No, da Broken Hill sta qua, Broken Hill.
Ah, c'è Broken Hill, c'ha la squadra anche qui. Va bene? La squadra del Broken Hill?
Sono quattro squadre.
Quattro squadre addirittura.
Sì, siamo isolati, dobbiamo giocare sempre con le stesse squadre.
Sì, detto, sì, certo.
Anche il calcio è uguale. Abbiamo anche il calcio, quattro squadre del calcio, ma non possiamo fare gare contro altri paesi perché siamo troppo isolati noi.
Quindi avete quattro squadre che giocano l'una contro l'altra?
Contro l'altra ogni settimana.
Solo 5 minuti alla partenza. L'accoglienza riservataci a Broken Hill è stata fantastica e caldissima. Senza false ipocrisie, io ed Elio saremmo voluti stare davvero più a lungo. E adesso eccoci davanti al treno, che scalpita, e a queste splendide anime che dobbiamo salutare, per questa volta, per sempre. Dunque, noi siamo per andare via, siamo per tornare al treno e vi ringraziamo di questo giro che ci avete fatto fare velocissimo. Io vorrei che diceste tutti quanti il vostro nome e faceste poi un grande saluto tutti insieme. Allora, un saluto dal signor...
Antonio Vendrasco.
Francesco Giuseppe.
Jenny Kettner.
Carlo Tormina.
Marilyn Vendrasco.
Giosuè De Franceschi.
Gabriele De Franceschi.
Allora, tutti insieme un grande saluto a tutti gli ascoltatori della SBS Radio.
Sì. Saluti!
Saluti!
Saluti. Italia.
Buon viaggio, buon viaggio.
La ringrazio, arrivederci. Riprende il nostro viaggio, destinazione Adelaide. Sarà una tappa breve, solo 500 chilometri. In 8 ore saremo lì. Io ed Elio decidiamo di rilassarci e ci concediamo una partita a briscola davanti a una buona tazza di caffè. Sono quasi le 10 del mattino, mancano ancora 5 ore ad Adelaide e siamo appena entrati in Sud Australia. Andiamo a passeggio sul treno e incontriamo il capotreno dell'Indian Pacific, che sembra essere davvero un personaggio interessante. Vado subito allora a fargli qualche domanda. Si chiama David Goodwin e da 38 anni lavora per la Great Southern Railway, l'azienda che gestisce le tratte ferroviarie di lunga distanza. Allora, David, well, first of all, you are from?
I'm from South Australia, Port Adelaide in South Australia.
You've been working here for 38 years.
Been in the railways 38 years, joined the Indian Pacific as the Silver Train in 1973, which is 30 years on the Indian Pacific alone, but 38 years on all trains in South Australia and Australia-wide.
I guess you have many things to tell us about what changed in 38 years, in particularly in a railway environment.
Yeah, over the 30 years on the Union Pacific went in its heyday up to four services a week and then down to one service. Now we run two services a week, and instead of restricting the number of guests we carry to the two trains, what we do is we make the trains longer, so we're still doing the virtually first four trains a week, but only on two trains.
And what about the people? I mean, has the people changed during these years, or do you find that the people that used to travel with this train are always the same, more or less?
No, there's been big changes. When I first came on the trains, most passenger trains were just a point A to point B travel, like people just travelling locally. Now it's a holiday and we have international tourists, and as such packages, they come out and they see most of the train and they do part of the train trip. Our international tours when I first came on would have been about 10%. Our internationals now would be about 55% on the Indian.
So you mean that originally people didn't really travel for tourism? At the beginning they used to travel for other reasons?
Yeah, they used to travel for other reasons. They could have been going in to see doctors, or they could have been going to see a specialist, or they could have been going to see their family from one state into another state. But now people put it into a holiday package, which is what it's become now, because we've become tourism rather than just a local commuter.
What's your relationship with the desert? That nowadays, I think that now you know it very well. You've been doing this trip hundreds, thousands of times. So what's your relationship with it?
Well, we've seen changes. We've seen where you look, where we've just come from Sydney to Broken Hill. Last year was the driest I've ever seen it in the history I've been on trains, because of the drought. There was just dust storms. We'd get up in the morning and the cars were covered in dust. And then I've seen it where it's been flooded. So I've seen it from its worst in the drought and to its prettiest in when it's green. I've seen from Parkes to Lithgow pure snow, one big snowfield. And then you see it, you don't see years when you see no snow. So you do get a big variety between Adelaide and Sydney.
What's your background? Where your family originally come from?
My background is I'm a third generation Australian. My mother's from Scotland. My mother's great parents were from Scotland, and my father's parents were from England.
So why have you been so faithful to the railways, to Indian Pacific now? Because you like your job? Because I think you do like your job.
Oh yeah, I like the job. The best part about this job is there's no two train trips the same, because you get different people, you get different personalities, you get different requirements, and I think that's why I like the job. Whereas if you had a job in an office or you had a job in a standard hotel, it's the same patrons all the time.
And what does your wife think about this job? Because you're probably always out.
Oh, she thinks I'm a visitor. I only come home every now and again for visiting rights. I'm at work more than on my day.
Corri treno, corri. Mancano pochissimi chilometri ad Adelaide. È una splendida giornata di sole. E per fortuna, il treno è in orario. Alle 15.20 abbiamo il nostro primo appuntamento. Alla stazione di Adelaide, io ed Elio ci dividiamo. Elio va a fare il tour con il gruppo, io invece ho preso degli appuntamenti con alcuni italiani. Abbiamo più tempo rispetto a Broken Hill, infatti la sosta durerà 3 ore. Alla stazione viene a prendermi Frank Barbaro, un giornalista locale. Frank guida come un pazzo e in 7 minuti mi porta dalla stazione allo State Theatre. Qui incontro la seconda, dopo Frank, italiana di Adelaide, Rosalba Clemente, direttrice artistica dello State Theatre.
Rosalba, innanzitutto vuoi raccontarci un po' la tua storia velocemente? Tu sei figlia di italiani, se non sbaglio.
Sì, figlia di, come si dice, Napolitan peasants, che vengono da Napoli, provincia di Benevento, villaggio di San Martino, Valle Caudina. Pasquale okay. Clementi, che è arrivato qui nel 1952, e mia mamma, che è arrivata nel 1953.
E cosa faceva tuo padre, che cosa faceva anche tua madre?
Mio padre costruiva le case, bricklayer, e mia mamma lavorava nell'ufficio a pulizzare.
Faceva le pulizie?
La pulizia, ma dopo lavorava nella fattoria che facevano le, come si dice, cakes.
Quindi lavorava in un dolcificio,
sì,
dove
sì,
facevano
sì.
torte, biscotti.
Sì. Sì, from mezzanotte fino alle 6 di mattina, dopo arrivavo a casa e ci mandavo alla scuola, e quando io facevo il matriculation, anch'io sono andata a lavorare con lei perché non ci stavano tante sorte nella famiglia, allora anch'io ho fatto quello shift che ha fatto mia mamma. Allora io parlo un po' inglese, un po' italiano e un po' napoletano, you know, perché napoletano lo saccio parlare.
E allora parliamo in napoletano.
Allora, ok.
Senti, come è nata la tua passione per il teatro? Quando è nata e come è nata?
È nata quando sono stata una, quando era una bambina nella cucina del mio mamma.
Quindi la tua passione è nata in cucina?
Sì, in cucina, perché non ci stava la televisione, noi non avevamo la televisione fino a che io avevo 9 anni, e allora mio padre mi metteva sulla tavola nel cucina e diceva canta e balla, e io cantavo le canzoni e ballavo per tutte le zie, e tutti quando facevano oh, bravissima. E così sono diventata attrice, questo è vero, in fact.
Quindi i tuoi primi spettatori erano i familiari, i parenti.
Exactly. E allora, you know, I was very popular in my home because I could entertain all my relatives.
L'italiano,
I was
very l'italiano, l'italiano.
Sì, ma io sono nata qui, sono una cancarone, ma che vuoi?
E quando dici così non sembra che sei nata qui, quando parli così. Senti, Rosalba, poi naturalmente sei andata a scuola, sì. e hai studiato recitazione, immagino.
Sì, questo è vero. Sono andata all'Istituto Nazionale di Arte Drammatiche.
Il NAIDA.
Il NAIDA. E mio papà non sapeva il NAIDA che era. Lui pensava che era portarsi una fabbrica che faceva la pasta o something. Allora, quando sono stata accettata, quando avevo 17 anni, papà ha detto no. O ti ciro o... I will kill you if you go, o ti devo sposare a Roberto Girardi, o devo studiare. Allora ho pensato,
chi è Roberto Girardi?
Uno che abitava vicino a noi. allora io ho detto oh well, penso che vada a studiare qualche cosa, e ho andato a studiare per fare la maestra di scuola. Allora ho fatto la maestra di scuola, ho fatto la teacher per i bimbi piccolini, 5, 6, 7 anni, e dopo, quando avevo 23 anni, sono provata un'altra volta per NAIDA e sono stata accettata.
Sì, perché è molto difficile entrare nella scuola.
Well, così, yeah, that's true, è vero. Si prendono 25 all'anno. E
prendono 25 studenti l'anno.
Studente all'anno, sì. Thank you very much, Max. E allora ho provato un'altra volta e sono stata accettata un'altra volta, e ho andato a casa e ho detto adesso ho 23 anni. Non mi puoi uccidere, non mi sposa Roberto e non voglio fare più la maestra di scuola, allora vado a NAIDA, e sono andata a NAIDA.
Voglio fare l'attrice.
Oh. Ma lui, povero papà, he was a wonderful man, lui era molto, come si dice, upset che sono andata a NAIDA, perché tu sai, lui pensava, nelle tempi sue, solo le femmine che volevano fare le prostitute andavano in città grande per diventare attrice, cantatrice, and all that sort of thing. E lui non voleva che io andava a Sydney a basare l'uomo strano. You know, to kiss, he didn't want me to go to Sydney to kiss strange men. A baciare, thank you very much. Ma guardi, questo dice che lui è italiano. E io sto parlando italiano, ma io... mio papà non voleva che chieve, tu sai, a Sydney, perché non voleva che baciava l'uomo strano.
Okay. E quindi, insomma, sei andata a Sydney, hai incominciato a baciare gli uomini strani e hai incominciato anche a fare l'attrice.
Oh, sì. A baciare l'uomo strano era la cosa più superiore del tempo a NAIDA. But, however, no, era un tempo molto difficoltoso perché io ero di una famiglia very working class, come si dice?
Sì, una famiglia molto umile,
lavoratori. Sì. Noi non, we didn't have any contacts in theater. Allora per me era un mondo molto strano, nuovo, very frightening. And it wasn't an easy time. I suffered from all sorts of...
L'italiano.
Ho sofferto molto.
Parlami un po' invece della tua esperienza al NAIDA. Dunque, tu hai fatto... Sei andata al NAIDA in che anno?
1983. E ho completato 1985.
C'era qualcuno con te, non so, all'epoca, qualche attore che poi, insomma, è riuscito... particolarmente nella sua carriera di attore. Non so, Mel Gibson ad esempio è stato lì nel 77, quindi 6 anni prima di te.
Oh, nell'anno mio sì, Baz Luhrmann, che è lui il regista di film adesso. Lui stava nel mio anno, e Catherine McClements, che adesso lavora sulla televisione, Sonia Todd, che sta sulla televisione, Cate Blanchett stava un anno sotto di me, come si dice? Primo
più,
di me?
Più giovane di,
più giovane di me? Sì, ci stavano tanto.
Senti, che ricordo hai di Baz Luhrmann? Che tipo ti sembrava?
Oh, molto intense, molto, come si dice, curioso, funny. E c'aveva molto ambizione. Si vedeva che lui era uno che faceva un regista, non era un attore. Si vedeva immediatamente che lui non era un attore. Però è fatto il corso di attore, ma è diventato regista. That was his destiny. Era il suo destino, si vedeva immediatamente.
Ok, Rosalba, c'hai un altro impegno, lo so che devi scappare.
Sorry.
Ok, comunque è stato molto bello chiacchierare per qualche minuto con te. Ti ringrazio e vuoi mandare un saluto a tutti gli ascoltatori italiani?
Sì, ciao.
Tutto qua?
Tutto qui. Ciao mamma e mio fratello Salvatore, mio marito Tim e mio bambino, bambini Gabriello e Luca.
Matta Rosalba. Un vulcano come direttrice artistica dello State Theater di Adelaide. Frank Barbano, intanto, mi ha atteso pazientemente per tutta la durata dell'intervista. È pronto a portarmi a conoscere altri italiani. Nella prossima puntata scopriremo di chi si tratta.
sbs.com.au/italian